24 mattino.
Lunedì 13 maggio, le 8 e 18 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, apro con una raccomandazione che era contenuta implicitamente anche nelle cose che hai detto tu. Cari giornali italiani, attenti alla Georgia, c'è qualcosa sui giornali, per carità di Dio, anche oggi, ma la Georgia si sta muovendo ormai da settimane e si muove in una direzione europeista, per cui è possibile che abbiano dei disturbi dalla Russia. Insomma, guardatela, sorvegliatela, mandate inviati, pubblicate le notizie, non fatevi prendere come sempre in contropiede quando poi succederà qualcosa di molto grave. Punto. Oggi i giornali italiani, cioè i giornali internazionali su cui voglio fissare l'attenzione, sono il New York Times e Al-Ahram. Al-Ahram è il Corriere della Sera, il principale giornale egiziano, come è noto. Allora, il New York Times mette un faro su questa sostituzione di Shoigu, il ministro della difesa che è stato mandato via da Putin, al suo posto ha messo un economista. Sembra che ci siano appunto dei problemi economici al vertice della difesa. Pochi giorni fa il New York Times ricorda che è stato arrestato Timur Ivanov, uno dei vice ministri che aveva il compito di controllare i progetti di costruzione militare. Ci sono degli evidenti problemi economici ed appare buffo che, è sorprendente, dice il New York Times, che uno di questi rari, leggo sempre il New York Times, scossoni avvenga proprio mentre è in atto l'assalto a Kharkiv, le truppe russe stanno sfondando in Ucraina. Curioso che in un momento delicato come questo il capo supremo, il ministro molto affidabile per Putin, quello che era stato il bersaglio di Prigozhin, vi ricordate, il capo della Wagner catturato e ucciso nell'ottobre scorso quando tentò un colpo di Stato, Shoigu era fra i suoi bersagli insieme a Gerasimov, che è il capo delle forze armate. Gerasimov è rimasto al suo posto, Shoigu è stato sostituito. L'articolo del New York Times è molto allarmato. Quello di Al-Ahram invece è un articolo che rivela, o comunque no, la cosa è nota, tant'è che è rimbalzata su, ma in modo minore, su molti giornali anche italiani, che l'Egitto si è schierato con il Sudafrica nell'accusa di genocidio nei confronti di Israele, quella la Corte dell'Aia. Non è un fatto secondario, nel senso che l'Egitto sembra, al Cairo si svolgono le trattative, l'Egitto è il paese più ha una frontiera, come è noto, con Gaza, il paese più interlocutore di Israele, che all'improvviso si schieri con il Sudafrica nella richiesta di una sentenza di genocidio nei confronti di Israele, deve avere il suo significato. Lì l'analisi di Al-Ahram non è come quella acuta e spassionata del New York Times, è semplicemente noto un'enfatizzazione di questa notizia. Nel mondo si sta muovendo qualcosa e questi due fatti sono due fatti di cui non è stata data completa spiegazione sui giornali. Ci prova il New York Times, ma per il resto non è stata data completa spiegazione. Per quello che riguarda l'Italia, anche qui mi metto sulla tua scia. Questa vicenda Toti, l'inchiesta Ligure, sta prendendo una piega a polverone, nel senso che avevano giurato, io mi ricordo l'ex ministro della giustizia Orlando, che con le nuove leggi, con le nuove disposizioni, praticamente sarebbe uscito nelle carte dei giudici già adesso, prima delle nuove norme, anzi era un motivo di polemica contro le nuove norme che vuole introdurre il governo, sarebbe uscito solo ciò che era strettamente attinente all'inchiesta e alla fattispecie, che è quella storia dei 74.000 euro più annessi e connessi nei confronti di Toti e di alcuni intorno a lui, il suo capo, sì, delle pubbliche relazioni, o insomma capo di gabinetto. Invece vedo che adesso ne arriva un'altra. Per me più ne arrivano, più vuol dire che il quadro è confuso. Arriva il fatto che avrebbero provato a truccare le carte di quanti erano i malati di Covid per avere più vaccini, avrebbero, sì, ingannato Figliuolo. Ma se tu hai una prova certa, se io sono convinto che tu mi hai rubato 5.000 euro, sto al fatto, e poi se aggiungo, e poi hai tentato di sedurre mia moglie, e poi ti sei un giorno preso un paio di scarpe, vuol dire che non è tutto così chiaro. E che non sia tutto così chiaro è anche, secondo punto, sì, tutti i disgraziati che vengono messi in mezzo, disgraziati, a meno, sì, che non ci siano dei capi di imputazione pure per loro, che vengono messi in mezzo a questa inchiesta. Anche tu hai già, sì, letto l'intervista al Corriere della Sera del sindaco Bucci, che certamente avrebbe detto questi sono dei maiali o si comportano, sì, come i maiali, e lui dice ma io sono di origine contadina, sì, come Burlando.
Sì, è una metafora, è una metafora, a fronte di tutto le persone che hanno interessi nei confronti del porto, era un modo per dire bisogna, non so se bisogna dargli del cibo,
sì, ma che c'è, sì, ho capito, ma c'è qualcosa contro Bucci o contro Burlando? Pubblicano i giornali foto che sembrano cospirative di questi che lasciano i telefonini prima di salire in barca, può darsi per non essere intercettati, anzi, sì, sicuramente sarà per non essere intercettati oppure per non farli cadere in acqua, perché sai, perdere un telefonino per loro, ma non lo so, comunque esiste qualche cosa. E se no, che sono tutte queste foto, sì, che compaiono?
Ma tu hai citato i politici, Paolo, ma è pieno per esempio di imprenditori, di gente qualsiasi che viene intercettata, il cui nome appare nelle intercettazioni,
ma sì, ma l'ho
e
visto,
poi sui giornali viene riportato, aperta parentesi, estraneo alle indagini, chiusa parentesi. Ma se è estraneo alle indagini,
è estraneo alle indagini, che come mai mette un altro disgraziato, lo dico fra mille virgolette, poverino, è l'ex procuratore capo fino al 2021 Francesco Cozzi, che è andato in pensione e che faceva da, non lo so, da aiuto, da consulente per il presidente del porto Signorini, credo. Comunque anche lui, il suo nome è finito in queste carte, e anche lui si difende con interviste, ma io ero già in pensione. Cozzi ricorda che sullo yacht non c'era Toti ma Spinelli con il figlio Roberto, ed era lui che mi aveva contattato. Sì, è stata una consulenza remunerata, un parere tecnico sui possibili risvolti penali di una vicenda di cui non posso parlare, sì, per dovere professionale, ma io sono in pensione, non c'ho, capisci?
Sì.
Ma poi addirittura, senti, siccome mi incuriosisce, poi le, sì, vado a leggere, senti questa, Spinelli, queste poi sono registrazioni fatte negli anni, quindi stiamo a ridosso delle elezioni presidenziali, è tutto felice perché Toti gli ha portato Mario Draghi, e dice spero, bisogna fare che Draghi, ma che non dicano Bellinà, Salvini non rovini tutto, che ci sarà la guerra per il Presidente del Consiglio, Draghi bisognerebbe farlo Presidente, per 7 anni noi siamo in una botte di ferro. Sembra che la conventicola di questi genovesi o liguri, sì, si muova per portare Draghi al Quirinale. Il riferimento è una visita dell'ex Presidente del Consiglio a Genova e Spinelli entusiasta. No, guarda, sono veramente non felice di voi tre, ma di più, sì, perché immagino che quello sia un colpo veramente eccezionale che hai fatto di portare Draghi. Sì. Adesso poi mi devi fare Cavaliere della Repubblica, perché guarda, Totti gli dice, ma guarda, veramente quello dipende da Mattarella. L'imprenditore però insiste, vabbè, Mattarella, Belin, 70 anni che lavoro, non lo so io se non mi merito. Totti però si smarca, dai che c'hai ragione, ma io ho un miglior rapporto con Draghi che con Mattarella. Spinelli dice, vabbè, dati da fare con Draghi che intervenga su Mattarella. Tutte queste cose io, sì, le sto leggendo dalle carte. Mi dici tu che senso ha che io possa, sì, leggere
che rilevanza
cose?
Penale ha questa roba? Nulla.
No, ma oltretutto appunto sono macchie di fango. Anche Draghi si scoccerà che si parli di lui queste cose. Poi qualcuno che legge distrattamente, meno attentamente di me, i giornali, può farsi l'impressione che pure noi tre abbiamo portato Draghi. Ma quale voi tre? Che c'entrate voi tre con Draghi? Niente. Finisco con due eventi, uno che si sta chiudendo oggi e uno che si aprirà domani. I due eventi sono il Salone del Libro di Torino, che devo dire che Annalena Bennini, che l'ha preso in mano l'anno scorso, è stata una regista superlativa, nel senso che in tutto questo caos che c'è di contestazioni alla Meloni, ai ministri della Meloni, i pro-PAL, è riuscita a fare una regia soft in cui tutti hanno detto la loro. Praticamente sono stati tre giorni fino adesso, quattro, di denunce. L'Italia è un paese, una deriva illiberale. Stamattina ho sentito che scherzavi su questa frase di Scurati. Effettivamente è gravissimo che Scurati non abbia avuto legittima ospitalità retribuita nel programma di Serena Bortone, però se tu vedi poi il Salone del Libro in cui chiunque, io credo che non ci sia stato nessuno che non abbia alzato il proprio grido di dolore, insomma i regimi liberali sono una cosa diversa da quelli in cui addirittura è riuscita, grazie alla mediazione di Zero Calcare, a frenare anche dei pro-palestinesi che erano arrivati ieri o l'altro ieri a sfondare il cordone dei poliziotti. Non c'è stato neanche bisogno dei manganelli, perché Zero Calcare ha fatto una mediazione, ha detto che lui è sensibilissimo, cosa vera e documentata, la causa dei palestinesi. Loro gli hanno detto, ma dentro il Salone del Libro ne ha portati 5 dentro, sì, il Salone del Libro c'è, poi tu trovi sempre uno più a sinistra che ti scavalca, Chef Rubio, che è un altro grande militante pro-PAL che se la prende con Zero Calcare, dice cazzate Zero Calcare, hai sempre faticato a parlare prima del 7 ottobre, poi dopo l'azione resistente di Hamas ne hai parlato solo perché i civili israeliani erano stati massacrati dal fondamentalismo, questa è una stupidaggine. Zero Calcare l'anno scorso aveva sollevato un caso che non era andato a Lucca Comics, perché l'anno scorso, qualche mese fa, perché c'erano degli omaggi, sì, a Israele. Insomma, si sono accapigliati fra di loro. Io do merito alla regia di Annalena Bennini che il tutto si è risolto, la questione palestinese in una lite fra Chef Rubio e Zero Calcare, l'altra in denuncia del clima illiberale, denunce però mitigate dal fatto che Saviano è arrivato sul palco e ha detto che il suo programma, altra denuncia che si chiama, mi sembra, Insider, andrà in onda, che sembrava fosse stato censurato, sì, e dice torno in Rai grazie alla pressione civile. Cioè, può darsi che sia un regime illiberale fra peggio dell'Iran, può assolutamente darsi che abbiano ragione loro, però è ben strano, insomma, la pressione civile è riuscita a dare soddisfazione a Saviano, sì, e la questione di Serena Bortone si è praticamente risolta in una enfasi abbastanza notevole che anche la RAI ha dato alle denunce di escurati, ma insomma, Cannes. Sì. Oh, Cannes, preparatevi, perché voi siete, i giornali italiani sono distratti, non leggono evidentemente nessun giornalista, tranne mi sembra un breve accenno che ho visto sul giornale nei giorni fa, ma domani prende il via il Festival di Cannes. Sì. E nel Festival di Cannes c'è un gruppo di attrici famose che presenta una lista di nomi definita da loro esplosiva su abusi sessuali di 10 personaggi importantissimi del cinema. Da quello che si capisce leggendo il Figaro, che ne ha dato ampia notizia riprendendo dal canale Enchaîné, questa cosa terrà banco per parecchi giorni, perché i nomi sono, è come quando scoppiò negli Stati Uniti, i nomi sono esplosivi. Da quello che risulta e si capisce dal tam tam, leggendo Twitter, ci saranno anche attrici italiane, attori, attrici e registi italiani che faranno la denuncia, delle denunce analoghe in concomitanza. Abbiamo una settimana assicurata. Sì, le informazioni del canale Enchaîné sono vere, una settimana assicurata di ritorno del MeToo e delle denunce di molestie gravissime nel campo del cinema, sia in Francia, dove è già pronta la lista di nomi e cognomi, ci sono anche le indiscrezioni, ma io non le dico perché temo le querele, e quindi non si sa mai, metti che poi domani non li denuncino, ma insomma, ah, sono attori e registi di grande spessore, e sia in Italia, dove ancora non circolano i nomi, ma le denunce sì.
Vedremo, vedremo un po'. Caro Paolo, ci sentiamo domani e appunto poi vedremo cosa succede a Cannes. Buona giornata, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
24 mattino.
Vi si segnala che siamo alla modifica numero 32 del super bonus, che tanto in pochissimo tempo, ovviamente, dal momento nel quale ci si è resi conto che stava avvenendo un'emorragia per i conti pubblici enorme, si è sentita l'esigenza ovviamente di sistemare qualcosa, però diciamo che il quadro normativo si complica ulteriormente. L'ultimo punto, che è al centro anche dello snodo politico, il fatto, l'obbligo di rateizzare i crediti del superbonus su 10 anni, che dovrebbe interessare le spese sostenute nell'esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi nel 2024. Questo vuol dire che chi ha fatto partire i lavori del superbonus a partire dal 1 gennaio 2024 fino all'entrata in vigore del decreto, e l'ha fatto in perfetta buona fede, sapendo che avrebbe potuto spalmare i crediti entro una certa quantità di tempo, si potrebbe ritrovare a spalmare i crediti sui 10 anni. Cara Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Allora, come giudicate questa modifica in arrivo, che tra l'altro ha generato una certa tensione politica sulla quale non la porto perché insomma non è il suo, però come la giudicate?
Allora, al di là del merito, di cui insomma magari dopo parliamo un po', c'è un tema di metodo. Cioè, come lei ha anticipato, che ci sono state 32 modifiche dall'inizio di questa norma. Ora, immaginate, insomma, i radioascoltatori, che uno prende sul legittimo affidamento, su una legge dello Stato, prende degli impegni, fa un contratto e da parte, non delle parti, ma dello Stato, ti viene cambiato in corso d'opera 32 volte. Cioè, questo genera fiducia, confusione, incertezza. Quindi il primo tema da sottolineare è il principio di certezza quando c'è una legge e cittadini, imprese, banche applicano legittimamente quella legge. Questa mancanza di confronto anche preventivo, perché potete immaginare, nessuno di noi come cittadini e anche come imprenditori vogliamo creare problemi ai conti dello Stato, però tutto questo, eventuali modifiche devono avvenire attraverso un confronto, in modo da magari proporre anche delle soluzioni alternative. Invece abbiamo sempre sorprese.
E sul merito invece di questa ultima decisione?
Merito, il testo rispetto all'audizione del ministro Giorgetti, il testo sicuramente invece bollinato è meno grave, meno impattante, perché questo spalmare in 10 anni non vale per le imprese o per le banche, vale per quei cittadini, per quella percentuale di cittadini che ha pagato i lavori e ha tenuto il credito da compensare, quindi magari potrebbe essere addirittura favorevole per chi ha magari dei redditi più bassi, quindi spalma questi crediti in 10 anni non avendo tante tasse da pagare. Però ripeto, è retroattivo, quindi comunque viola un principio sacrosanto della nostra Costituzione. In audizione il ministro Giorgetti aveva annunciato misure ancora più gravi, questo testo è un po' mitigato nell'impatto, però il principio della non retroattività deve essere sacro.
Vi siete fatti un'idea della dimensione d'impatto di quest'ultimo provvedimento?
C'è anche un po' nelle relazioni di accompagnamento, nelle note, potrebbe impattare intorno ai 16 miliardi di lavori, però l'impatto più forte è la perdita di fiducia e l'incertezza, più forte quello in prospettiva.
Allora, senta Brancaccio, se ne parlava oggi, leggendo in rassegna stampa, leggendo l'articolo ancora una volta ottimo di Salvatore Padula, esattamente sul tema dei bonus edilizi. Allora è chiaro che a tutta questa situazione bisogna mettere mano, perché abbiamo un patrimonio edilizio vecchio, perché ci sono le nuove regole europee, per quanto anch'esse mitigate rispetto a come erano indicate inizialmente, e quindi a questo patrimonio bisogna mettere mano. In che chiave immaginate il futuro dei bonus edilizi?
Allora, entro 2 anni l'Italia, come tutti gli Stati membri, dovrà dire qual è la sua politica per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare. Noi non vediamo l'ora di poter parlare del futuro, quindi di un riordino generale dei bonus. Noi vediamo una misura di lungo periodo, quindi 2050 o comunque tendenti al 2050, che tenga conto ovviamente dei redditi e che parta dai grandi condomini delle periferie, che sono sicuramente quelli più energivori e quelli che hanno bisogno di più interventi. Gliel'ho sintetizzata e semplificata, sì. Insomma, ma l'approccio è questo.
E che dimensione?
E fare tesoro,
che dimensione di bonus immagina, appunto, come diciamo, basato anche un po' sul reddito, no? È chiaro che se devi supportare un po' di più quello che deve rimettere a posto la casa, certo. E c'è un reddito, ammesso che questo sia tutto dichiarato naturalmente sotto una certa
questo cifra. Purtroppo è un problema del paese in generale, non del bonus in particolare.
Ma che dimensione immaginate in termini percentuali?
Più che le percentuali, qui è fondamentale però che la cessione del credito sia consentita, perché ecco, per dare proprio una dimensione della situazione, i bonus esistevano anche prima del 2020, c'era il bonus 85% senza possibilità di cedere il credito. Sa quanti interventi si facevano in un anno? 2.900 contro i 200.000 di quando si è potuta fare la cessione del credito. Quindi la percentuale è importante, sì. Deve essere per fasce di reddito, ma la cessione del credito è fondamentale.
La cessione del credito non rischia di innescare un problema simile? Certo, quella era al 110, quindi sappiamo perfettamente, no, che però non rischia di creare un problema la cessione del credito, insomma,
sì,
non dissimile.
Ma il problema non è la circolazione della moneta fiscale dal nostro punto di vista, il problema è riuscire a tenere sotto controllo i conti, quindi monitorare, magari individuare un massimo di plafond annuale, fare una misura di lungo periodo e consentire la cessione del credito. Non ci dimentichiamo che comunque il super bonus, che oggi sembra la tragedia del paese, ha contribuito anche fortemente a impattare positivamente sul rapporto debito-PIL. Il nostro PIL è cresciuto moltissimo, i 200 miliardi che sono usciti dalle casse del paese, non è che non è rientrato nulla. Ora, questo non è a difesa del 110, che non è una misura, è stata una misura shock, non è una misura sostenibile, però la cessione del credito, magari con delle regole, ecco, anche questa in base alle fasce reddituali, è fondamentale, se no non si fa.
Grazie per essere stata con noi.
Grazie.
Federica Brancaccio, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Una breve pausa.
24 mattino.
Buongiorno a Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture e mobilità, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno.
E genovese,
buongiorno a voi.
E ligure, tra l'altro, quindi particolarmente attento a questo momento. Senta Rixi, vede più vicine le dimissioni di Toti? Iniziamo dalla parte politica, poi la voglio portare invece sulla parte più generale, sul rischio per Genova. Prego.
Guardi, da quel punto di vista lì, come ho sempre detto, deciderà Toti, nel senso, quando c'è un processo in corso degli arresti dei domiciliari, ovviamente il soggetto è quello che sceglie la sua posizione difensiva, quindi non è più una scelta politica, ma diventa anche una scelta di carattere di difesa a giudizio. Io credo che prima o poi o si chiariscano le questioni sul riesame, oppure ovviamente è difficile pensare di governare per 2 anni in assenza del governatore, quindi questo è abbastanza ovvio. Però credo che sia prematuro al momento parlare di temi legati alle elezioni regionali.
Allora, Rixi, qua anche in un'intervista oggi al Corriere della Sera il sindaco Marco Bucci mette in evidenza i rischi che la ricaduta che potrebbe avere questa inchiesta su quello che è stato definito il modello Genova, la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, ma anche tutto il resto, no? Il rifacimento del porto, il nuovo waterfront e tutto quanto, cioè Genova che stava prendendo una via di grande crescita anche basata sulle infrastrutture e sugli investimenti, che adesso potrebbe trovarsi incastrata all'interno di una vicenda giudiziaria, a prescindere, no, dalle valutazioni sull'inchiesta.
Ma guardi, il tema è Genova, ma il tema è l'intero paese, perché bisogna capire, appunto, lo si saprà solo quando usciranno tutte le intercettazioni, sarà chiusa in testa, il livello della situazione, perché se è solamente legato ai fatti che leggiamo, mi sembrava, posso dire, è abbastanza preoccupante, nel senso che nessuna impresa prenderà più un appalto pubblico, magari dopo essere stata una cena elettorale. E dall'altra parte, e quindi c'è un problema di metodo, cioè la prima cosa che emerge chiara, indipendentemente da come uno la pensi, è che l'attuale legge sul finanziamento ai partiti non va bene, va riscritta immediatamente, o torna al contributo pubblico, o ci deve essere qualche forma di tutela di qualche tipo. E questo è il primo grande tema. Il secondo tema evidentemente è poi il fatto infrastrutturale. Noi siamo passati da atti che risulterebbero, secondo gli inquirenti, già nulli o viziati del 2020-2021, siamo oggi nel 2024, quindi tutti gli atti successivi oggi, leggendo le interpretazioni, vengono visti sotto una luce diversa, cioè questo è il tema. Quindi anche cose magari che di per sé non avrebbero problemi rischiano a loro volta di essere viziate, quindi potrebbe esserci un effetto catena non solo sul porto ma su moltissimi appalti, anche sul retroporto di Alessandria per il Piemonte piuttosto che altro.
Senta, a proposito, a Genova è prevista un'opera enorme, la più grande finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con 1.200.000.000 di euro, se non vado errato, che è la nuova diga foranea. È a rischio secondo lei?
Sì, ma in realtà non è la più grande, perché il terzo valico dei Giovi è finanziato con 10.500.000.000. Cioè, okay, è la più grande opera marittima a livello continentale. Però tra i finanziamenti anche sulla Liguria, restando a Genova, delle opere, non è la più grossa,
la
questo
più
anche
grossa.
Preoccupa. Se quello che passa è che si fanno le opere per ingraziarsi un imprenditore perché gli dà 70.000 euro, e siamo all'inizio di un cinema che durerà anni e che rischia di bloccare tutti i cantieri.
E la diga la vede a rischio?
Sa, io spero di no, nel senso che secondo me la diga, se no non l'avrei sostenuta, è assolutamente utile per evitare situazioni di monopolio nel porto di Genova e per rilanciare il sistema marittimo portuale europeo, non solo quello genovese italiano, è il più grande porto del paese. Oggi con la situazione che abbiamo in Ucraina abbiamo necessità di rafforzare la nostra presenza nella marittimità, Genova, il completamento del terzo valico, il retroporto di Alessandria, le nuove banchine consentirebbe un aumento dei volumi importanti e consentirebbe al nostro paese, ma anche all'Europa, di, come posso dire, avere nuovi corridoi in qualsiasi, per altri tempi, tenere aperti in qualsiasi condizione. Poi c'è anche un tema, secondo me, che si sottovaluta: se questo sia un attacco, come al solito, della magistratura o della politica a livello locale, eccetera, o ci sia qualcosa di molto più grosso ed inquietante. E cioè? Allora qua mi fermo.
E cioè?
Cioè che da questo punto di vista quest'opera è un'opera che è a livello, come posso dire, come il ponte sullo stretto, ha degli interessi che vanno oltre i politici locali, ma anche i politici nazionali. Cioè, ripeto, negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione di una marea di processi, proprio perché se parte quest'opera, tutta l'area geografica del nord-ovest in Italia diventa qualcosa di completamente diverso. Quindi ridurla alla banchina di Spinelli mi sembra veramente...
Ma quali potrebbero essere questi interessi, mi scusi Rixi, giusto per capire?
Guardi, geopolitici prima di tutto. Cioè, se lì in queste vicende, io non so se lei ha letto ieri tutte le 9.000 pagine, io...
No, tutte 9.000 leggere. No.
Però sono interessanti, lì parlano i più grandi al mondo, non parlano, come posso dire, non parlano quelli del rione portuale, parlano persone che hanno visioni che vanno dalla Cina fino agli Stati Uniti. Cioè, io spero che queste cose qua vengano tenute in considerazione.
Quindi, mi scusi, lei parla di un condizionamento estero, ma di quali potenze?
No, non lo so, non è, io le dico, non sono, questo sarà agli inquirenti tutto, però il mio dubbio è che un'inchiesta così lunga abbia consentito a queste persone a leggersi le loro intercettazioni prima di averle pubblicate. Questo è una cosa che a me inquieta molto.
Però mi scusi se resto su questo, però l'ha tirata fuori lei e quindi rimango un po' sul punto. Cioè, non riesco a capire dove arriva questo raggio, cioè
Non lo so, non è il mio compito. La cosa che dico è che su una cosa come questa, così delicata, bisognava bloccarla subito nel 2021, appena si era manifestato il reato.
E non vabbè, i magistrati le risponderebbero: dovevamo indagare.
No, i magistrati non è, sì, però non è un problema dei magistrati. Le dico, non lo so, non ci, le posso dire che da vice ministro non ci sto al momento capendo nulla della portata che potrebbe avere anche su altri scali, non solo su Genova, perché gli equilibri di Genova condizionano altri scali come Trieste, Livorno, Napoli. Quindi non glielo so dire, lo saprò solo alla fine di cosa verrà fuori dall'indagine. Quindi a me preoccupa, al netto della vicenda del governatore, dei politici locali, di chi è implicato meno, perché qua sembra che tutti quelli che avessero un ruolo in città, più o meno, comunque con Spinelli io stesso mi sono incontrato più volte, come con tutti gli operatori portuali, ma anche con Aponte. Però il problema è una cosa limitata qua oppure no? Cioè, è questo il tema. Io credo che dai dati che vedo ad oggi non vedo un tema di grandi tangenti, vedo un tema di grandi pressioni.
Grandi pressioni. E ci vede quindi qualcosa inquietante, mi sembra di capire, che però non riesce a cogliere.
Siccome io tratto questi argomenti e conosco anche la mia città, e a parte che ovviamente aver sfiorato di fatto questa inchiesta, perché in tutti i luoghi dove sono andato a Genova sostanzialmente negli ultimi 5 anni erano tutti microfonati, quindi se non è uscito niente semplicemente perché non c'è ad oggi ipotesi di reato, ma il problema vero è capire se la portata è genovese e basta o no. Questa è la mia, le dico, è la mia suggestione, che poi posso dire, io non sono un inquirente, ho incontrato tutte queste persone ancora fino a qualche mese fa, discutendo di Genova, ma discutendo di tutto, da Venezia a Miami, a Singapore. Ora, questa cosa mi lascia un po' così, ecco.
Allora, vedremo come evolverà naturalmente, vedremo se queste suggestioni di Rixi poi troveranno corpo, no, nel prosieguo anche dell'inchiesta. Grazie intanto Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e della mobilità. Chiudiamo qua, grazie a tutta la squadra di 24 Mattino. Non abbiamo tempo, ci sentiamo domani alle 6:30. Ciao.